ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Penultimo appuntamento con Folk Beat per questa stagione, la terza per la precisione, che si concluderà con la prossima puntata del programma che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. In studio con voi Massimo Ferro per augurarvi un buon pomeriggio e invitarvi all'ascolto della puntata numero 37, la prima delle due che avranno consecutivamente ospite un artista originario della Sicilia. Come annunciato 7 giorni fa, oggi sarà con noi Eleonora Bordonaro, cantante e compositrice che da anni collabora con l'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, diretta dal maestro Ambrogio Sparagna, ma ha anche una propria attività personale che è sfociata in 3 dischi solisti pubblicati tutti dall'etichetta Finisterre a partire dal 2017. Il più recente ha visto la luce la primavera di quest'anno, si chiama Roda ed è interamente cantato in una lingua peculiare a una specifica località della Sicilia, il gallo italico di San Fratello. L'album è dunque costruito su questa antica parlata che affonda le radici nel Medioevo e si esprime attraverso una serie di composizioni originali che incrociano folk e canzone d'autore, ma attraversano anche diversi altri stili, dalla musica latinoamericana al rock. Di questo e molto altro parleremo fra poco con Eleonora, ma prima, come da consuetudine, cominciamo con l'ascoltare un primo estratto da Roda. E come capita piuttosto sovente, è proprio quello che apre l'album e porta come titolo Year Money May. Buon ascolto.
No, non è canzone in San Fradea. We'll be right back.
cavalier portam d'un te que vas cantar passada dos dia cabelo cavalier portam d'un te que faz la marta pulos campé.
Ciao Eleonora, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat. È veramente un grandissimo piacere ritrovarti dopo quasi 3 anni, che è la scadenza tipica ormai dei tuoi lavori solisti, più o meno.
Grazie Massimo, mi fa piacere ritornare, fa piacere stare con voi. Sì, effettivamente abbiamo presentato tutti e tre i miei dischi raccontando dei brani della mia vita, quindi grazie di ospitarmi.
Ecco, tu appunto sei già stata con me in altre occasioni, però qui siamo in una situazione diversa dal punto di vista proprio logistico, radiofonico, per cui se non ti dispiace vorrei che ti presentassi, ci raccontassi qualcosa di te, dei tuoi esordi, del tuo approccio alla musica, prima di arrivare al nuovo album che è appunto Eroda, quello di cui parleremo fra poco.
Allora, io sono la classica persona canta che ti passa, cioè sono proprio l'esempio più fulgido della tipologia umana canta che ti passa. Ho sempre cantato da quando avevo 2 anni, 3 anni, appena ho cominciato a parlare probabilmente ho cominciato a cantare, mi piaceva imitare tutto e sperimentavo ovviamente quello che sentivo da ragazzina. Questo mi è durato per tanto tempo, poi da più grande ho continuato a cantare Aretha Franklin, Alanis Morissette, il rock, il pop, la musica leggera, poi per arrivare al blues, alla bossa nova, imitando sia le lingue che i suoni, le altezze delle note, come risuonavano dentro di me, la potenza della voce, insomma tutto questo era un gusto fisico della voce. Finché poi a un certo punto all'Auditorium Parco della Musica ho incontrato l'Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna e lì ho cominciato a cantare in siciliano e questa cosa ha cambiato completamente la prospettiva della mia voce, anche la consapevolezza di me e del valore della musica, perché lì mi è apparso chiaro che io ero una portatrice di una storia, che era una storia mia biografica, che era una storia di popolo e che semplicemente tramite la musica voleva venire fuori ed essere raccontata attraverso la mia voce. Dunque il contenuto a quel punto è diventato tutt'uno con la forma e come dire, e sento di aver trovato una strada dove mi sento comoda.
Tu vieni da una terra, la Sicilia, in cui le tradizioni sono ancora piuttosto vive, però mi sembra di aver capito che prima dell'incontro con Ambrogio Sparagna la musica popolare non fosse proprio tra i tuoi interessi principali.
Ah, sì, da ragazzina io proprio l'avevo esclusa, per me non aveva nessun no, ma neanche ci pensavo, perché per me la musica era quella folcloristica, quella dei carretti, quella della gente vestita con le gonne, col tamburello, peraltro musica finta che effettivamente è d'uso e consumo dei turisti, non è neanche una musica dire, vissuta, frequentata nelle famiglie.
Certo.
E poi perché vengo in sono nata in una generazione in cui il futuro stava altrove, in cui si diceva "cun esci e rinesci", cioè se vuoi avere fortuna devi andare fuori, in cui si diceva che alla fine chi viene dalla campagna piange le proprie pene, e quella musica tradizionale veniva troppo dalla campagna, che era la cosa che si doveva abbandonare quanto più velocemente, perché eravamo negli anni 80, quindi inseguivamo una forma di successo sfrenato, o di successo anche dire economico, sociale, o politico, culturale, che ci affrancava dalle nostre radici rurali.
Sì, questo è un problema che è stato un po' caratteristico di tutta l'Italia per quanto riguarda appunto la musica tradizionale, già dagli anni 50 praticamente.
Esatto, noi ci siamo arrivati un po' dopo, ma sicuramente la mia generazione ha patito questo e non se ne parlava affatto di quel mondo là. E invece poi, diciamo, culturalmente a un certo punto ho ripreso, ho acquisito una consapevolezza riannodando dei fili perduti anche biografici, cioè dei fili della mia famiglia, perché il cugino primo di mio papà era un famoso cantastorie, si chiamava Ciccio Rinsino, ed era una parte di famiglia che effettivamente noi non conoscevamo bene, anche se vivevano nel nostro stesso paese. Ma questa figura di cantastorie non era, come dire, portata all'onore che avrebbe meritato, e che comunque negli anni precedenti aveva avuto anche fuori dalla Sicilia, perché era una figura di musicista popolare, professionalizzato, ma comunque popolare, che andava in giro con le macchine, con i cartelloni, con la chitarra, e vendeva i dischi e i libretti, ma come se chiedesse l'elemosina. Insomma, era una figura di musicista, come dire, non glamour, non alla moda. Allora, quando io ho ripreso, ho cominciato a cantare in siciliano, ho avuto la necessità in primo luogo di riprendere un repertorio, comunque di conoscerlo, se anche non ricantarlo io, ma di conoscere un repertorio dei cantastorie e anche la loro vita e il loro modo di unire il teatro alla musica, che è la cosa che io sento più vicina a me.
Atenç, ateş
Io so che tra l'altro tu hai anche fondato la casa Museo del Cantastorie nella città siciliana in cui sei nata, Paternò, vero?
Esattamente, è una cosa di cui sono fiera e ovviamente è un luogo che ha continuamente bisogno di attenzione e aggiustamenti, di un indirizzo politico, perché ovviamente poi questo dipende molto dalle amministrazioni che si susseguono e che quindi perché è un edificio pubblico comunale che noi abbiamo ripreso trasformandolo in un teatro e adattandolo al Museo dei Cantastorie con i cimeli originali delle famiglie dei Cantastorie, quindi i libretti, le chitarre, i cartelloni che sono degli oggetti d'arte bellissimi, sono dei cartelloni, cioè delle tele divise in quadratini in cui erano rappresentate delle varie scene delle storie che il Cantastorie raccontava di volta in volta e che srotolavano all'arrivo nelle piazze sopra il tettuccio della macchina, e quindi salivano poi sul tetto della macchina, tiravano fuori la chitarra e degli amplificatori, diciamo primordiali quando ce li avevano, raccontavano queste storie lunghissime e poi alla fine vendevano i libretti o i dischi. Insomma, l'arte della narrazione che unisce sia la drammaturgia vera e propria alla musica, ecco, questo mi sento che mi appartiene, anche se io lo utilizzo, lo vivo in un'altra forma, ma io dico sempre che se dovessi scegliere, se io come cantante fossi in mezzo e dovessi scegliere tra essere più una strumentista oppure un attore, un'attrice, io sarei sicuramente dalla parte degli attori o delle attrici. Cioè il mio modo di procedere anche dal vivo è più da narratore, appunto, da attore.
È qualcosa che forse avevi nel DNA, non sapevi di avere. Senti, i primi due dischi ti hanno visto anche con delle canzoni tue, la maggior parte dei brani erano, se ricordo bene, di tua composizione, scritti magari da te con altri musicisti, ma erano molto più vicini al folk, alla musica popolare, di quanto non lo sia questo nuovo album. Però il secondo, Muoviti Ferma, in un certo senso è il disco che fa un po' da intermediario tra quello di Esordio e Fra Roda, perché certi suoni sono stati ripresi in questo nuovo disco, ma soprattutto, se ricordo bene, già in Muoviti Ferma tu avevi introdotto questa lingua che si chiama gallico, che è caratteristica di una specifica area della tua terra. Vuoi raccontarci del gallico?
Sì, è il gallo italico di San Fratello. È una lingua che si parla nel paese di San Fratello, vuol dire Sicilia del Nord sui Nebrodi, di fronte alle isole Eolie, è composta da varie parlate del Nord Italia, cioè tra la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, che sono state portate da dei coloni che sono arrivati durante la dominazione normanna in Sicilia, quindi tra il 1000 e il 1100. I normanni, avendo la necessità di ripopolare alcune zone della Sicilia per difendersi contro gli arabi, avevano incoraggiato delle immigrazioni di popolazioni che appunto venivano soprattutto tra la Liguria e il Piemonte e che si sono stabilite in Sicilia, in 12 paesi, in particolare a San Fratello, che è isolata geograficamente. Questa lingua si è mantenuta, quindi diciamo è una lingua che si mantiene da più di 1000 anni pressoché intatta, proprio per isolamento geografico, ma anche per una certa consapevolezza e orgoglio dei sanfratellani che hanno mantenuto stretta questa peculiarità. Quindi è una lingua che si parla attuale, che si parla ancora, che tutti parlano, compresi i bambini, ma solamente 3.000 persone, cioè i 3.000 abitanti del paese. E io mi sono appassionata di questa lingua scoprendola per caso nelle raccolte dei demologi del 1800 e quindi sono andata a scoprire, perché non è la mia lingua, Paternò è a 2 ore di macchina da là, però è la lingua completamente incomprensibile per me, quindi sono andata lì a incontrare le persone, a registrarle, a scoprirle, a chiedere e così. E avevo fatto un primo brano che era con un testo antico che si chiama Alfomni, cioè le donne, che avevo musicato per il primo disco Cuttuniella Me, e poi un secondo che si chiama I Dievi Turchien, che stava dentro Muoviti Ferma, e adesso abbiamo dedicato un intero disco, non solo alla lingua sanfratellana, perché il disco è interamente cantato in sanfratellano, ma ha una peculiarità del paese di San Fratello, che sono i giudei, i disturbatori della Settimana Santa.
Ne tanta birba che non ha found. E a chi eri nati? Noi ci duci o vediamo. De prima carrozza e passant, ma roba d'erma cauco postuama. O lo sa sei perdere ma come fa? Per quale grana sta pazzia che uama? Se le sagre scritture noi ci giuama. E osservamo ancora a taura che fu quei gran ami che ora per tua ma tu se ne manca Sansoni e HQ che sapiente e che di farsa sua ma in tacchi mise stazza tu giù tutto quanto la fes ma gendro ama
Volevo aggiungere che il titolo dell'album Roda deriva in qualche maniera, poi spiegherai tu, come da Adelasia del Vasto, che è questa contessa, questa nobile di origine normanna ma proveniente dal Monferrato, che appunto nell'undicesimo secolo è arrivata in Sicilia portandosi a seguito dei mercenari, dei soldati, appunto quelli da cui poi è scaturita
Esatto. Questa
lingua appunto chiamata gallo-italico o gallico. Ecco, spiegaci meglio che cosa intende significare il titolo del disco.
Allora, il titolo è, si pronuncia Rodda, cioè lei. In sanfratellano lei si dice Rodda, incredibile. Loro si dicono Roy, lui si dice Rau, torniamo a casa si dice Masumuoma. Cioè, niente, è completamente una lingua completamente differente da tutto quello che noi sappiamo. E lei è, oltre che le donne, un omaggio alle donne che preparano una festa che è prettamente maschile, perché i giudei sono tutti uomini, e anche Adelasia del Vasto, appunto, moglie di uno dei Ruggero, dei Normanni, che era aleramica, cioè era di questa stirpe del Monferrato, e per questa, come dire, vicinanza, per questa parentela, delle popolazioni sono state incoraggiate a partire dalla Liguria, Piemonte, fino alla Sicilia nel 1100, e chissà cosa hanno trovato, com'era la natura nell'anno 1000, sarà stata una cosa pazzesca, perché già adesso San Fratello ha una natura meravigliosa, sta alla fine del bosco, cioè ci sono 36 chilometri di bosco dietro le spalle, adesso sono 36, prima sicuramente erano molti di più,
certo.
E si trova su un altipiano. Di fronte vede il mare, vede chiaramente le isole Eolie, ma per arrivare al mare c'è una discesa che adesso noi in macchina facciamo in 20 minuti, quindi prima era un viaggio, per questo si è mantenuta così pura questa lingua, perché non ci si arrivava per caso a San Fratello, dovevi scegliere di arrivare o attraversare il bosco o facevi una super salita col carretto o a piedi dalla marina, come dicono loro, fino al paese.
Ecco, e Roda praticamente ruota, scusa il gioco di parole.
E poi è anche ruota, perché i giudei sono in cerchio e il fatto che Roda in brasiliano, che è un'altra mia passione, sia la Roda di Samba, la Roda del Samba, cioè la posizione che hanno i musicisti in cerchio, in cui si suona guardandosi negli occhi l'un l'altro, non si suona per un pubblico ma si suona appunto per il circolo dei musicisti, questo mi interessa perché la comunità è il centro del disco, il racconto di una comunità con delle regole, con dei riti, con delle attese, con delle aspettative, ma anche con delle certezze, tutto, come dire, curato e tutto condito dall'affetto e da un senso di goliardia e piacevolezza. Questo racconto di una comunità goliardica per me era importante, per questo si chiama Roda.
Sì, io stavo per dire invece, facendo gioco di parole, che ruota tutto intorno a queste figure, o comunque principalmente intorno a queste figure di cui tu stavi per parlare, poi io ti ho chiesto altro, che sono appunto i giudei, anche se in lingua di San Fratello il loro nome è abbastanza diverso. Raccontaci bene chi sono i giudei, questi personaggi sgargianti che, tanto per parafrasare il titolo di una delle tue canzoni, è anche molto singolari, molto enigmatici sotto certi aspetti.
Allora, i giudei sono i disturbatori della Settimana Santa, cioè sono dei personaggi che dal mercoledì al venerdì di Pasqua, cioè prima della precedente alla domenica di Pasqua, escono per strada. Sono gli abitanti del paese, abitanti uomini del paese, che divisi in gruppi che loro chiamano partiti, scendono per strada e suonano, intonano queste melodie che sono marce, ballabili, sono melodie abbastanza motivi allegri, di più o meno di origine militare, che poi ogni volta ogni gruppo riadatta, e scendono per strada e in questa discesa per strada si fermano nei bar, fanno gli spuntini, vanno a fare come dire, visita alle varie famiglie che gli offrono da mangiare, da bere, per cui alla fine di questo, come dire, percorso dal mercoledì al venerdì sono divertitissimi ma anche ubriachissimi, pieni di cibo e festanti. Durante la processione del Venerdì Santo, perché c'è una processione esattamente come noi immaginiamo le processioni, quelle classiche con la Madonna Addolorata, Lecce Homo, Cristo nella, morto nella teca con la Madonna che lo segue, i giudei strombazzano, disturbano, si esibiscono, fanno le acrobazie, si appendono a bandiera alle ringhiere dei palazzi e stordiscono i visitatori con questo sgrigno di trombe, con queste trombe che loro dicono sgrigno, cioè non suonano, ma per me lo sgrigno è una cosa a metà tra il grido, la preghiera, la risata, una risata grottesca, è una preghiera insieme.
Culo sgargiant e al mot in testa, culo sgargiant e sprion, culo sgargiant e dangue tu fuora, giubi a raccamari, culo sgargiant. Thank you.
Dunque, le trombe, fra l'altro, questa fanfara, perché possiamo definirla così, più che una banda di quelle che sono caratteristiche del Sud Italia, questa sembra proprio una fanfara quasi dei bersaglieri, se mi si passa il paragone.
Esatto, nel senso che è composta solamente di trombe. Per la maggior parte è composta di trombe ad un solo pistone con un modello preciso.
Ecco, dominano praticamente tutto il disco. Tu le hai usate dall'inizio alla fine quasi in tutto il disco. E chi le suona? Sono musicisti proprio locali di San Fratello?
Certo, sono dei musicisti, un gruppo, uno dei partiti che ha, come dire, accettato di lavorare con noi, perché quando noi ci siamo presentati in questo paese a dire vogliamo fare un disco dedicato a Giudevo, dovete suonare dentro delle canzoni, loro ci guardavano per dire ma siete pazzi, questa cosa è impossibile, non si potrà fare mai. E effettivamente c'erano una serie di ostacoli, tanto per cominciare queste trombe speciali modello 1884 sono corte, hanno un solo pistone e suonano un volume allucinante, altissimo, perché suonano tutti con gli armonici, quindi hanno bisogno di tantissimo fiato, quindi il volume è altissimo, ma hanno un numero di note molto limitato, cioè più o meno 10, è sempre la stessa tonalità, quindi costruire un repertorio di 8, 9, 10 canzoni con quell'elemento già era sfidante. In più loro non sono abituati a suonare con altri strumenti, col basso, con la batteria, così. Quindi noi li abbiamo invitati all'inizio a costruire insieme a noi delle canzoni per sperimentare dal vivo, ed è quello che abbiamo fatto, perché negli anni noi abbiamo cominciato a suonare con loro dal vivo, a poco, costruendo dei pezzetti di repertorio e poi andandoli a testare dal vivo. Un gruppo di questi, il partito dei Principini, i Principi, è stato particolarmente, come dire, generoso e si è voluto mettere in gioco. Adesso la formazione si è molto allargata, perché oltre ai Principini vengono a suonare con noi anche altri rappresentanti di altri gruppi, quindi diciamo abbiamo formato un gruppo che è variabile, ma che unisce tanti partiti differenti, e loro sono gli abitanti del paese. C'è uno che fa il bidello, uno che fa gli autoricambi, un altro è il macellaio, un altro lavora al comune, è gente normale che si è avventurata in questo incontro con noi, che abbiamo documentato man mano. Ci piacerebbe farne prima o poi un docufilm, perché l'incontro tra persone, diciamo, loro non si definiscono neanche musicisti popolari, loro si definiscono i giudei, punto, per loro quello è un rito di fede. Il fatto che loro suonino non è un fatto musicale, è un fatto legato al senso della festa. E quindi l'incontro con dei musicisti professionisti è anche un pensiero rispetto a che cos'è la festa, che cos'è questo rito, quali dinamiche umane, affettive ci sono all'interno di questi gruppi, tra gli adulti e i giovani, nella relazione tra un gruppo e un altro, nella relazione tra gli stessi partecipanti allo stesso gruppo, insomma anche riflettere insieme a loro su questo è stato, dire, sfidante. Credo che sia stato arricchente sia per noi, per me che ho scritto i testi e che quindi ho lavorato con loro a questo, sia per loro che in qualche modo si sono ripensati.
Stavo per chiederti quanto poteva essere stato complesso lavorare appunto con questi musicisti, ma l'hai già spiegato ampiamente tu. E c'è una canzone però, Umbravaganti, parlavi di Bosco poco fa, in cui tu racconti come durante il ventennio fascista questi musicisti, questi personaggi, fossero costretti a vivere nell'anonimato, diciamo occultandosi, nascondendo.
In clandestinità.
Esatto, in clandestinità, il termine che non riuscivo a trovare. Ma c'è una spiegazione logica di tutto questo?
Ma probabilmente, credo due motivi. Durante il ventennio fascista, diciamo, le feste libere non erano gradite. Secondo, loro si chiamano giudei, benché non abbiano nessun collegamento con l'ebraismo, semplicemente si chiamano giudei perché erano dei personaggi di una rappresentazione medievale, come fosse una pantomima, in cui c'era qualcuno che rappresentava Cristo e gli altri giudei che lo crocifiggevano, facevano sberleffi, forse anche lo picchiavano, finché poi non c'è stato nessuno disponibile più a fare Cristo, però sono rimasti queste figure dei giudei che si divertivano tantissimo, quindi non volevano rinunciare a come dire, essere gli animatori della festa. Quindi durante quel periodo erano vietati, nonostante questo, perché siccome la forza della festa è profondissima ed è un rito di fede, ma anche di benessere per la collettività, che nessun governo ottuso avrebbe potuto toglierle, e quindi loro si vestivano allo stesso, comunque, e anzi andavano a nascondersi nel bosco, che conoscevano benissimo, andavano nelle campagne e lì facevano i loro spundini, cioè le loro mangiate, le loro feste, le loro suonate. Anche ci sono leggende, ovviamente, che raccontano che loro provocavano questi, loro li chiamano i carabinieri, che erano mandati là a controllare che la festa non si svolgesse e che loro non si vestissero. Invece si dice che loro li provocassero, perché siccome sono tutti atletici, insomma, li passavano davanti e si facevano rincorrere, suonavano le trombe da un lato e scappavano dall'altro lato, insomma li provocavano. Allora noi abbiamo raccontato questa resistenza dei giudei, perché ognuno ha il suo modo di resistere ad un dittatore ottuso, e i giudei hanno trovato quella di continuare a fare i giudei dimostrando di essere liberi.
Son anan ma voi, son anan ma spieti, ma cerchien ma trovi. Nombra 10 e festant, sperderizza e contanta, te vantara sarveccia, tam. Barriere ruvari e mocenta le freschi, te bufuni, Suata raca fara, fra la campia, tu non mai chiappi. Barriere ruvari e mocenta le freschi, te bufuni, Suata raca fara, fra la campia, tu non mai chiappi. Santi sucar, santi sa truma, sogne. Santi sucar, santi sa truma, sogno io guru. Sogno ni non mi vidi, sogno ni non t'aspetti, mi cerchi e non mi trovi. Vaganti, sogno legge fistanti, ma sicute non manguanti. Avere ruvetta mucciato un te fraschi, ti buffoni, sotto rocca forti, o freddo dei campi, tu non manguanti. Avere ruvetta mucciato un te fraschi, ti buffoni, sotto rocca forti, o freddo dei campi, tu non manguanti. Corno, senti sa ciuma, sogno più. Senti su corno, senti sa ciuma, sogno più. E tu pezzi son presenti, e da rir di e arrenchi, e a suon dieci, suon dieggia. Tana ura raroc, tu sfui. E resti a me i vacchienti, la tavola di Sicilia è nana. Valici, Pia e Nant.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Hai usato più volte il termine noi, parlando appunto della registrazione, della realizzazione di questo disco, perché effettivamente è un lavoro molto collettivo. Intanto mi pare che tu abbia coinvolto un intero villaggio, ma soprattutto, come è avvenuto nei due lavori precedenti, anche qui un ruolo fondamentale lo ha svolto Puccio Castro Giovanni, che è appunto da sempre al tuo fianco.
Esatto, allora in effetti tutto questo nasce da un'idea assurda di Puccio Castro Giovanni, perché io avevo cominciato a lavorare sul Gallo Italico intorno al 2009-2010, trovando le prime poesie di poesia popolare dell'Ottocento. Io pensavo di musicare, cioè di fermarmi a musicare la poesia popolare. Poi magari avevo pensato, se c'è qualche poeta contemporaneo, sempre in San Fratellano, posso prendere delle liriche e musicarlo. Poi ho conosciuto Puccio, abbiamo cominciato a fare dei dischi e quindi a scrivere le mie canzoni in siciliano. A un certo punto, di ritorno da una delle da un venerdì di Pasqua, in macchina nel buio della notte nel bosco, Puccio lapidariamente dice: allora, non so come sarà il tuo secondo disco, perché ancora Muoviti Ferma non era finito, ma so come sarà il terzo. Facciamo in Gallo Italico, facciamo suonare i Giudei. Ho pensato, vabbè, assurdo, perché i Giudei io li avevo visti un minuto prima, ubriachi nelle strade che gridavano, urlavano, si arrampicavano, cioè, ma come lo dobbiamo fare? Eppure, a poco, con grande pazienza, io poi, diciamo, sono abbastanza costante, nel senso, e poi supero delle difficoltà, ho trovato delle alleanze che, diciamo, i San Fratellani erano abbastanza stupiti dalle mie richieste, ma anche orgogliosi, quindi comunque erano contenti di soddisfare tutte le mie curiosità. Ma ci è voluto un intero villaggio, è vero, perché considera che uno, non esistono, fino a questo momento non esistevano canzoni in Gallo Italico. Quando noi siamo arrivati ci hanno detto: no, non c'è il repertorio musicale in Gallo Italico. E infatti loro si rappresentano come un paese che non ha musica se non le trombe dei Giudei e poi quelli che chiamano demant, da me lamenti, che sono i lamenti del Venerdì Santo, che però sono cantati in siciliano, perché la consapevolezza è che il Gallo Italico sia una lingua così antica ma anche radicata nel mondo rurale, che per parlare di argomenti più alti, tipo la fede, quindi parlare con Dio, non si possa usare quella lingua del volgo, si deve usare la lingua superiore, e l'upgrade è il siciliano. Quando poi invece a poco abbiamo costruito un repertorio, che io ho scritto i testi in siciliano e sono stati poi tradotti in Gallo Italico o da una poetessa, oppure spesso nei bar, alla fine dei pranzi, con, come dire, traduzioni collettive, chiedendo informazioni a tutti e chiedendo: ma tu come dici, come diresti questa cosa? La diresti così, ma hai un sinonimo che sta bene nel ritmo, e hai un'altra cosa che mi deve fare la rima? Allora chiedo al mio amico, chiedo a mia suocera, telefono a mio papà, tutto così. E quindi, come dire, io sento che c'è una collettività dietro.
Ecco, tornando a Puccio Castro Giovanni, volevo ricordare che è uno dei Lautari, che è probabilmente il gruppo folk e non solo folk siciliano più conosciuto, se non altro perché ha lavorato per parecchio tempo insieme a Carmen Consoli. Loro stessi hanno suonato in molti dei brani di questo disco.
Esatto, i Lautari sono una costante di tutti i miei dischi, perché in ogni disco devono suonare almeno un brano. Vabbè, loro hanno un suono molto riconoscibile, molto comodo. Sono polistrumentisti, esseri umani di grande affettuosità, di grande serenità. Quindi dir mettono suonare con i Lautari è una garanzia di felicità e fortuna, perché loro sono persone, e questo si sente nella musica, risolte.
Sì, ho avuto il piacere di conoscerli, beh, non di persona purtroppo, ma di intervistarli, e in quell'occasione hanno voluto esserci tutti, ma proprio tutti. È stata una delle interviste più collettive che abbia fatto nella mia vita, probabilmente.
Sei stato bravo a riuscirci, perché poi loro con la comunicazione non vanno fortissimo. Ah. Nel senso che loro e la loro relazione si conclude nel rapporto con lo strumento e con la musica. Tutto quello che c'è dopo, oltre, non è nella loro, nel loro modo di pensare, il loro essere musicisti, quindi il fatto che tu sia riuscito ad avere una loro intervista e poi di tutti insieme, bravissimo.
Beh, grazie. Senti, questo disco, come dicevo, è praticamente un'ulteriore evoluzione anche sotto l'aspetto musicale, a parte per l'uso di queste trombe che dominano, come detto prima, praticamente ogni episodio del disco, quasi, ma è un'evoluzione perché è anche il tuo disco più vario, forse anche quello meno legato al folk rispetto a quelli precedenti. È vero?
È vero, nel senso è meno legato al folk e dall'altro lato invece è radicatissimo nei suoni veri della festa. Allora, l'idea era quella di proporre in modo leggero, con un ascolto molto, molto fruibile, degli spezzoni o un mondo musicale che è originale dei giudei. Nel disco c'è un brano, che è un brano classico che loro, che i giudei suonano durante la settimana di Pasqua, dunque un documento autentico che è rimasto incastonato e che resterà negli anni, cioè chi vorrà ascoltare che cosa suonavano veramente i giudei sentirà quel suono lì, e si chiama Pensier,
sì.
A cui però sono state messe delle parole, quella è la prima volta che succede che qualcuno dei giudei canti. Questo è un regalo che io sento che mi hanno fatto, quindi quel mondo è proprio il loro mondo. Detto questo, invece, abbiamo voluto incastonare dei frammenti sonori dentro un mondo musicale leggero, pop, anche con l'utilizzo dell'elettronica, sicuramente con dei suoni vari, anche dei brani di andamento molto vario, perché ognuno rappresenta uno dei capitoli della storia che stavamo raccontando.
Ecco, hai detto che tra le altre musiche che ti hanno sempre molto affascinato c'è la musica brasiliana, e in effetti ci sono almeno un paio di brani qui che sono decisamente molto vicini alla musica latinoamericana, in particolare uno l'ho appena citato, Umbra Vaganti, ma anche Ciro Zirian, direi. E sai una cosa che ho notato anche? Che qui il gallico, o gallo italico come preferisci, addirittura sembra quasi portoghese, cioè si adatta benissimo a quelle atmosfere.
Esatto, allora c'è un fatto, io lo canto, cerco di essere quanto più fedele possibile, ma non è la mia lingua prima, ma quella pronuncia comunque è vicina al portoghese, perché è una lingua sincopata, non si appoggia sulle vocali, tanto che quando la prima volta sono arrivata a San Fratello dicendomi mi piacerebbe cantare in sanfratellano, molti mi hanno detto ma no, è impossibile, perché loro facevano riferimento al bel canto, cioè alla lirica, in cui la presenza di vocali è fondamentale per segnare la nota, ma non avevano preso in considerazione invece l'andamento e il suono, cioè la posizione della voce nasale del portoghese, ad esempio, oppure dell'inglese, dove, come dire, il ritmo non si poggia sulle vocali.
Fanati, io ci rispondi. Fui rire a cerca, seri scurnea, cuntus, ovea, via duma, bani. Encaraus, seria. Seria, mas sonora.
lunedì. Occhi russi, chicchia. Corri a ridi, si picchia, questioni s'ambaccia con tutti. Lo sanno, c'è Duma, Livini.
Senti, invece l'ultimo brano, Iram Wai, io li pronuncio a modo mio perché chiaramente non conosco minimamente.
Giusto, no, questo è giusto. Allora,
bene, l'ho azzeccato, di solito sbaglio anche delle cose molto più facili. È un brano invece molto rock, a me addirittura ha fatto venire in mente gli U2, penso un po' a questa ritmica estremamente marcata, ma è un brano che ha un andamento anche molto drammatico, perché racconta di un fratto drammatico che è anche piuttosto recente, perché risale al 2010, se non ricordo male.
Esatto, è la frana del 2010. Allora, San Fratello, come molti borghi delle aree interne, soffre la fragilità idrogeologica e di conseguenza anche lo spopolamento, cioè da 16.000 abitanti e più adesso sono solamente 3.000 abitanti. Dunque ha vissuto due frane devastanti, una nel 1922 e un'altra nel 2010, praticamente mezzo paese è crollato e sono dovuti scappare, andare o appunto verso la marina o altrove. E allora, nell'elaborazione del disco io sentivo a un certo punto che mi mancava il punto di vista della fede, perché questo è un rito di fede, quindi una delle migliaia di difficoltà che c'erano nel fare questo disco era quello di non turbare la sensibilità degli abitanti, per cui quello è un rito di fede che quindi io non potevo trattare in modo superficiale. Allora ho chiesto consiglio ad un giudeo che è adesso frate dell'ordine dei frati minori francescani e sta al convento di Messina, fra Giuseppe Maggiore. Allora, e gli ho chiesto, siccome lui si vestiva giudeo, quindi prima di farsi frate lui era giudeo, esattamente come tutti gli altri, e gli ho chiesto di raccontarmi la relazione. E lui mi ha detto, per me la fede è concretezza, io ti posso raccontare quando abbiamo sentito la presenza di Dio nelle nostre vite e quando ci siamo sentiti tutti insieme tramite questo rito di fede, ed è stato nella Pasqua successiva alla frana del 2010 in cui i giudei si sono vestiti ma non hanno mai suonato per tutta la settimana, finché solamente alla fine di una preghiera che è stata fatta davanti a una chiesa da dove di solito parte la processione, uno dei giudei ha chiesto di poter intonare un brano che si chiama Disgraziera, cioè la disgraziata. E improvvisamente è partito uno con il classico suono con cui i giudei accordano le trombe, che è pam pam, che è sempre tipico di ogni brano, e tutti si sono accordati e da là sono partiti tutti insieme, senza dirsi niente, a intonare questo brano. E Fra Giuseppe mi ha raccontato che in quel momento lui ha sentito la forza di una comunità che si diceva: insieme si può tutto, possiamo ricominciare. Buon tempo e malo tempo, perché la frana era stata causata da una pioggia devastante, e dicevano bel tempo e cattivo tempo non dura tutto il tempo. E questa era una frase che mio papà, diceva sempre: mio papà è venuto a mancare l'anno scorso a giugno, mentre noi stavamo lavorando al disco. E allora io, siccome mio papà stava male, io sapevo che aveva una malattia abbastanza grave che quindi l'avrebbe portato, diciamo, alla fine, io negli anni gli chiedevo di registrare delle frasi che per lui erano tipiche, cioè le sue frasi, quelle che io riconoscevo come caratteristiche del suo modo, e ho alcune di queste frasi registrate. Quando Fra Giuseppe mi ha raccontato questa storia, mi sono ricordata che mio papà mi aveva registrato "Buon tempo e malu tempo non dura tutto tempo", che è incastonata dentro la canzone. Dunque, per me quella è una canzone rock fatta di preghiera, di rabbia, ma anche di grande effetto. Di grande effetto, come dire, personale e per la comunità.
Sì, posso immaginarlo. Senti, anche questa canzone, secondo me, è quella anche dove hai tirato fuori la voce più che altrove in questo disco, dove canti, non dico più dolcemente, comunque in maniera, secondo me, leggermente più contenuta. Qui invece sei veramente molto potente, che è poi una caratteristica che tu hai abbastanza spesso, diciamo, nei tuoi dischi.
Sì, ma io tendenzialmente sarei una cantante punk, non lo so, poi dopo magari sono nata in un'altra dimensione, però tendenzialmente io farei quella cosa là, sì, mi piace. A un certo punto c'era bisogno di farlo, perché quello è il crollo della frana e insieme è la rinascita, è una preghiera. E poi quella canzone, c'è un'altra cosa che mi hanno raccontato, che è un rito dentro sempre il venerdì di Pasqua, che è quello delle washed, cioè delle focacce. Durante la processione alcune focacce vengono passate sulle piaghe della statua dell'Ecceome e poi distribuite alla popolazione. Chi la riceve la conserva a casa come una fosse una reliquia sacra, quindi la mettono tra i tovaglioli inamidati, così. E durante l'inverno, quando c'è cattivo tempo, si preannuncia tempesta, si preannuncia qualche situazione meteorologica pericolosa, si prende un pezzo della focaccia e si mette fuori come a volersi proteggere, farsi proteggere da questo elemento sacro che si porta a casa. E il fatto che poi la festa sia presente nella vita dei sanfratellani per tutto l'anno come memoria del momento di goliardia per i giudei, o anche come fosse un amuleto o un segno del sacro nella vita, anche questo mi ha affascinata tantissimo e lo volevo recuperare e raccontare.
Chuoman to cia tu cuvant, suama sei tu cmut, che sei tu de chant. Ringrazia la terra, che bambaria gira, che stica e chienja, che sarbe se spega, paslam cercarti a ram, ui, peti gren, ai ram. Uoi, Signor Dio della pietà, era muoi, peci grande, era muoi. Sa la spada in ciaiera, purtroppo Signor Dio della pietà. O santissimo chamo, l'ando l'ora di suonare la scraziera. Faccio la nostra ricordiera, uoi, vedi grandiera, uoi. Signor Dio della pietà, uoi, vedi sar uomo per d'inverno, quando l'uvia ciove e ciò sa far trovare.
Non
dura tutto il tempo.
Non dura tutto il tempo.
Non tempo e mal tempo. Non dura tutto il tempo. Tempo e malo tempo, ma dura tutto il tempo.
Volevo tornare ai Lautari, se mi permetti, perché suonano in particolare in un brano, ora qui la pronuncia la sbaglierò sicuramente, ci provo, la Duntanensa.
Da, bravo, perché ce l'ha con la dieresi, no?
Esatto, infatti avendo studiato tedesco ho pensato che là si potesse pronunciare così. Questo non è un brano tradizionale, ma di sicuro è quello più folk di tutto l'album.
Sì, esatto, perché c'è l'unione di un testo antico, una melodia che avevo elaborato insieme ad Ambrogio Sparagna quando lavoravo con l'Orchestra Popolare Italiana, quindi l'avevamo eseguita qui, e l'arrangiamento dei Lautari, quindi sicuramente, e poi è il brano acustico, è fatto solamente di chitarre, mandolini, è proprio un brano molto semplice, affettuoso, appunto, che parla d'amore, dice: mi farei aquila se potessi, ti racconterei tutte le mie pene, dove sei vita mia, come te la passi, anassai vita maia, come te la passi.
Sai, io ho avuto quasi la sensazione che potesse parlare di migranti, perché si dice: sono nel mare, in fondo a tanto abisso, o cielo, o terra, o Dio, se potessi vederti, e così via.
Eppure questo è un testo che è stato scritto sicuramente prima del 1850 da una poetessa che si chiama Serafina Di Paola, perché a metà dell'Ottocento, in corrispondenza dell'Unità d'Italia, c'è stato un interesse verso le tradizioni popolari delle regioni, e quindi alcuni demologi hanno fatto queste raccolte di poesia popolare, e in una di queste, che è quella di Vigo, che era di Acireale ma va degli informatori di San Fratello, c'è un capitolo che si chiama Canti Lombardi, e sono appunto i canti sanfratellani, in cui ci sono alcune poesie di questa poetessa, quindi doveva essere un personaggio favoloso, una poetessa dell'Ottocento che ha portato fino a noi la sua voce, e anche a lei è dedicato il disco, perché è una voce femminile che ha colpito nei secoli.
Hai parlato di un'idea di creare una sorta di documentario su questa festa e sui giudei e su questa tradizione che è caratteristica di San Fratello, però ho visto che intanto comunque avete già prodotto almeno 4-5 video. Uno è un video vero e proprio ed è praticamente Airam Wuoi, appunto, che è stato girato in un mercato e sul sagrato di una chiesa. Dove, per curiosità?
A Catania, è stato girato a Catania. Allora, e l'ultima parte è stata girata a Messina. Allora, siccome era un muoio, è stato pensato, è nato da una conversazione con Fra Giuseppe, le canzoni lavorano e funzionano così, telefonate lunghissime con questi miei informatori sanfratellani che parlavano, io prendevo appunti e dopo facevo un sunto, quindi comunque era ispirata a Fra Giuseppe, che fa un'attività di distribuzione del cibo alla stazione di Messina importante, cioè un'attività di solidarietà sociale importante, e la mia idea era trattare questo argomento dell'aiuto reciproco cercando dei gesti di solidarietà nelle mani, cioè andando in giro per la città a cogliere dei gesti di aiuto spontanei, come fosse, diciamo, un documentario su come ci si aiuta. E siamo usciti, siamo andati verso il mercato di Catania e c'era bel tempo. A un certo punto, improvvisamente e senza nessuna ragione, c'è stata una tempesta incredibile, perché nel video infatti sono state riprese immagini in cui volano le bancarelle, volano gli ombrelloni, cioè delle immagini anche come dire, pericolose, perché era un mercato normale, tutto pieno con la gente che era là. A un certo punto, folate di vento e tempesta, e quindi buon tempo e malo tempo non dura tutto tempo, ma se noi avessimo, come dire, programmato questo bel tempo e cattivo tempo tutto nel giro di un'ora e mezza, non l'avremmo potuto fare mai neanche con la produzione di Hollywood. E invece semplicemente è stato un colpo di fortuna. Eravamo io, la figlia di Puccio Castrogiovanni e Luca Bordonaro, che è un mio omonimo ma non siamo parenti, per strada, colpiti, e anche abbiamo goduto di questa storia improvvisa, che come dire, questo improvviso bel tempo e cattivo tempo. E poi dopo la sera siamo andati a riprendere Fra Giuseppe Maggiore, che distribuiva appunto i pasti alla stazione, e i piedi scalzi sono di Fra Giuseppe.
Invece il video che è relativo al brano d'apertura, Germani Mei, è quasi stato registrato dal vivo, proprio con la presenza dei Giudei, a cui sono dedicati poi il brano omonimo, il video con il brano omonimo, che si pronuncerà sicuramente in altro modo, nella loro lingua madre, si intende, e Umbravaganti, che sono appunto altri due video, che potrebbero essere già una prima costola di questo ipotetico documentario.
Esatto, allora Germani Mei, che è il brano che apre il video, è un racconto di come ho incontrato i Giudei, cioè sono delle persone che si incontrano per fare qualcosa che più o meno non si capisce che cos'è all'inizio, e poi invece l'idea era quella che ci stavamo incontrando per fare le prove e fare un concerto, quindi ci sono immagini originali della festa ma anche immagini delle nostre prove, quindi vedrete persone accaldate con i pantaloncini in un pomeriggio di luglio in Sicilia, in cui stavamo cominciando a fare le prove per mettere in piedi questo progetto, e poi come ci siamo evoluti, e poi sul palco dove ci mettiamo, dove mettiamo i microfoni, da dove entrate, e poi anche i primi concerti, quindi la restituzione dei primi concerti con i Giudei. Poi invece Giuriei è un documento autentico della festa, cioè un documentario sulla festa. Giuriei vuol dire appunto Giudei, che ha un testo che dice: ma i Giudei alla fine non è che stanno oltraggiando, siccome sono tutti felici e suonano e ridono e bevono durante il Venerdì Santo, non stanno oltraggiando la morte e la passione, semplicemente hanno saputo prima che dopo la passione c'è la resurrezione, quindi stanno festeggiando in anticipo la resurrezione. E quindi quello è, ovviamente è una cosa ironica e scherzosa per spiegare il perché di questa festa di cui non si conoscono le ragioni. E quello è un documentario originale della festa.
Surtei senza comandante, panni senza tertauro, fantaria senza accademia, schienti senza scuole, surtei senza comandante, banni senza tertauro, fantaria senza accademia, musicanti senza scuole. Ami, 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 ami,
per tu pen, să nie un to vin. Strovu șara, arbambu aningana, și pier tu pen, să nie un to vin. Figoi, pace parie, vici su 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 figoi, pace parie, vici.
A proposito di concerti dal vivo, hai già presentato questo album in qualche occasione e con che formazione, oltre alle trombe dei Age Day?
Allora, come puoi immaginare, i miei progetti sono variabili, nel senso rispetto alla situazione, per cui le formazioni passano dal trio, con cui per esempio abbiamo fatto un concerto dal vivo alla Radio della Svizzera Italiana, abbiamo fatto un repertorio in trio con Marco Corbino alla chitarra e Puccio Castrogiovanni che suona la fisarmonica, la chitarra, il mandolino, il marranzano, che è un elemento fondamentale di tutte le nostre canzoni e che io amo moltissimo. Suona i tamburi a cornice, insomma suona tantissimi strumenti, e poi con un inserto dedicato a questo disco in cui mostriamo i video dei Giudei e presentiamo questi brani, presentando sia il suono che le immagini dei Giudei, e quindi raccontiamo. Altre volte lo presentiamo in sei, con la batteria, il basso e una tromba in più che fa le veci di tutti i Giudei. Adesso siamo stati dal Medimex a fare uno showcase a Taranto, e al posto di una quindicina di Giudei maschi avevamo una Giudea donna, Marina La Torraca, una trombettista favolosa, che insomma ha fatto le veci dei Giudei. E altrimenti con appunto con cinque musicisti e i Giudei dal vivo, che possono essere più o meno da 10 a 20, che sono venuti con me all'Auditorium di Roma, per esempio. Adesso abbiamo fatto il Palazzo della Cultura a Catania, sono venuti al Festival di Tindari, bellissimo, all'anfiteatro di Tindari, siamo stati a Messina, insomma. con i giudei possiamo fare delle cose molto grandi, meglio all'aperto, all'auditorium. A Roma lo abbiamo fatto, però il suono delle trombe è molto potente, per cui diciamo nelle sale da concerto diciamo si deve attutire, quindi ci vogliono nelle sale che abbiano un suono molto secco, altrimenti all'aperto sono una meraviglia. Ma poi vederli dal vivo con i loro costumi appunto sgargianti, con la disciplina, con gli elmi, con queste maschere luciferine, insomma sono favolosi.
Ti chiedo ancora una cosa, perché a proposito di presentazione avete fatto un lavoro bellissimo per quanto riguarda il libretto che è allegato al disco, al CD, perché ci sono appunto moltissime foto, ci sono i testi tradotti, e ci sono spiegazioni relative appunto alle cose che abbiamo già detto anche in questa sede, e questo dovrebbe fornire un ulteriore stimolo a procurarsi il CD, perché unendo tutto questo alla musica si possono davvero ottenere delle emozioni non solo molto forti, molto intense, ma anche piuttosto inedite. E da quanto ho letto mi sembra che sia stata anche piuttosto impegnativa la trascrizione dei testi, perché come hai detto tu prima non esisteva praticamente niente di scritto in gallo italico.
Allora, la lingua si è trasmessa oralmente per secoli e solamente a partire dagli anni 90 è cominciata una riflessione da parte dell'Accademia, cioè dell'università, su come si scrive questa lingua. E quindi dopo dei tentennamenti, fazioni differenti, perché ogni cosa poi comunque ha bisogno di una elaborazione, una discussione anche fra gli accademici, si è arrivati ad un sistema di scrittura che però adesso non è patrimonio normale dei sanfratellesi, o meglio, si dice sanfratellani, perché lo sanno parlare ma non lo sanno scrivere. Per cui abbiamo lavorato con un linguista che è Giuseppe Foti, che ci ha aiutato a trascrivere, quindi è stato fatto un lavoro triplo, cioè i brani che ho scritto io li ho scritti in siciliano, poi sono stati tradotti in sanfratellano, diciamo anche coralmente, da altri sanfratellani che lo sanno parlare ma non lo sanno scrivere. Dopo è stato passato a Giuseppe Foti, che ha corretto la trascrizione. Per me è stato un lavoro favoloso, cioè un sacco di pazienza, telefonate di notte, cioè ci vuole tanta pazienza per discutere ogni singola parola, ogni singola, perché tra verificare che sia del patrimonio linguistico comune, quindi accettato, che sia pronunciato bene, che sia scritto correttamente, che faccia rima e che sia funzionale poi alla musica. Per esempio, questa lingua è una cosa favolosa, che è un vocabolo per indicare i nonni che battezzano i nipoti. E si dice paci pari,
che è una cosa che tu spieghi in una pop, in una canzone del disco, fra l'altro.
Esatto, perché di una canzone che si chiama Amish, perché io dico, chi sono alla fine i sanfratellani? Sono, o meglio, chi sono i giudei? I giudei sono gruppi di amici che si scelgono per amicizia, si scelgono per affetto, per compatibilità, perché hanno passato una vita insieme, perché sono familiari che si vogliono bene e si scelgono. E alla fine dico, son figlioi, paci, pari e vici. E anche, son figlioi, paci, pari e vici. Cioè, sono figli, padri, padrini e vicini. Ma anche sono figli, padri, nonni che battezzano i nipoti, cioè paci parì e vici.
Beh, molto interessante, veramente. Potremmo ancora andare avanti per davvero, perché è una storia decisamente unica e affascinante, però dobbiamo chiudere. Io volevo ringraziarti per essere stata con noi, ma prima vorrei che ricordassi, come faccio sempre alla fine di ogni chiacchierata, perché tale è stata anche questa, e come si fa a trovarti in rete.
In rete mi si trova, basta scrivere Eleonora Bordonaro, mi trovate su Facebook, su Instagram, Eleonora Bordonaro Music, poi ho il sito, ci sono i contatti, c'è tutto, stiamo in contatto. Io sento che questa è una storia che andrà avanti e questo Roda prenderà delle forme che io adesso non posso neanche immaginare, perché è fatto di incontri, ecco, è un disco, un lavoro che è fatto di incontri, che poi si modifica, si evolve, cambia tramite l'incontro con le persone.
Come dovrebbe essere sempre la musica e più in generale l'arte, secondo me.
Proprio così.
Eleonora, grazie, è stato un grandissimo piacere, spero di ritrovarti, chissà che un giorno anche non si riesca a conoscerci di persona, succederà prima o poi, chi lo sa.
Ma chissà se io un giorno posso portarvi tutti i giudei da dove sono arrivati, cioè tra il Piemonte e la Liguria. Faccio un bel tour con i giudei. Preparate vino, birra e mangiare.
Beh, vino qui dalle mie parti non manca, lo sai.
Esatto,
quindi.
A noi questo va benissimo. Affare fatto.
Grazie ancora di tutto. Grazie ancora.
Un abbraccio, grazie, grazie a te. A presto.
A presto, presto. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.
Passeando nas Bahias, há tanta gente que para na carta parar. Com coisa de que se não é fan freguesta, quando espanto, são fina a la Sara. Abreste tu mentir que fim passaria. Abreste lá por cima do Venardi. Com coisa de ele tu para a camarim, tu te frustra, restos baldi. E diz o que nasce se não te passa. A não me te tender a preguer. Tai chuan de la passion de Jesus Christ, porque sou facie jogar de ver. Porque sou facie jogar de ver.
Ana, 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 Ana.
Mânzenie malnite, fer venir mânzenie malnite. Ce să fum ies în crașul venardi, nu drumam pula e imagine. Cu dertul giorna vol s-ar veni, u dertul giorna vol s-ar veni. Ma să vede nu dice să fratei, chi fug de la cum vrea de giun prima. Eu merg cu de un ceam de șarii riciuriei, cu până avar la pacianța da.
Era Giuriei, ovvero Giudei, il modo in cui vengono chiamati i protagonisti dell'ultimo album di Eleonora Bordonaro, insieme ovviamente a questa antica lingua, il gallo italico, in cui sono state composte tutte le canzoni di Roda. Come già detto, la prossima settimana avremo un altro artista siciliano, Giuseppe Di Bella, da Enna, cantante, chitarrista e compositore, la cui ricerca musicale l'ha portato a una originale sintesi fra canzone d'autore e musica colta. Sarà con tutta probabilità l'ultimo ospite di questo programma, che poi, al pari degli altri della nostra emittente, andrà in vacanza per alcune settimane. Sta diventando difficile infatti trovare artisti disponibili in un periodo in cui è relativamente più facile, per fortuna, trovare spazi dal vivo per la propria musica. In compenso io sarò ancora qui durante il mese di luglio, ma con un altro programma, Highway 61, il viaggio alle radici della musica americana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16. Quello di cui sta volgendo al termine la puntata numero 37 della terza stagione è Folk Beat, voci e suoni della scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e presentato da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, è disponibile anche in podcast su webradio.admr-chiari.it. Spero di ritrovarvi fra 7 giorni, grazie per avermi seguito e buona serata e buona estate a tutti voi.